Ecco, buonasera a tutti. Una bella camminata sotto il cielo di Milano ci ha portato qua sotto queste stelle. E questa sera, come sapete, abbiamo un argomento che non abbiamo mai trattato da queste parti. Ma sapete perché non abbiamo mai trattato questo argomento? Per la semplice ragione che c'è un oggetto che non è mai entrato nel sistema solare. Anzi, gli oggetti sono tre, ma quello particolarmente studiato è l'ultimo. La cometa, la chiamo tra virgolette cometa, Tray Atlas. Bene, parleremo di Tray Atlas e soprattutto cercheremo di capire questi oggetti che ci arrivano da chissà dove, quanti sono, come sono fatti. Hanno qualcosa di somigliante con quello che conosciamo noi oppure qualcosa di completamente differente? Ecco, questo è l'argomento di questa sera per cui possiamo tranquillamente iniziare. Comete interstellari. Perché chiamiamo comete interstellari? Ma per una ragione abbastanza banale, se volete, cioè le comete interstellari sono oggetti che dovrebbero essere costituiti più o meno della morfologia di quelli che conosciamo. Ora, non è che facciamo tutta la storia di Adamo ed Eva, però siccome siamo nel 2026 e 40 anni fa ci fu Halley, ecco, questo è un esempio di cometa. Conosciamo tanto di Halley, ma non tantissimo, e quello che vedete alla vostra destra è il nucleo di Halley, secondo le ultimissime elaborazioni dopo 40 anni, era meno bello di questo quando per la prima volta lo si vide, ma sembra di vedere molto, ma non si vede moltissimo e dovremmo aspettare altri 36 anni. I più giovani di voi che hanno 40-50 anni hanno sicuramente la possibilità di avere questa cosa bellissima. Io che vi sto parlando, e ve lo riconosco, una delle cose che mi spiace maggiormente, lo dico sinceramente, è non essere in quel momento, agosto 2061, mamma mia che meraviglia. Però abbiamo avuto la fortuna, decenni, un decimo, 10 anni fa, di vedere com'è una cometa da vicino. La cometa Churyumov-Gerasimenko ce l'abbiamo, come dire, osservata per 2 anni con una sonda in orbita. Sapete benissimo che abbiamo imparato tantissimo. Bene, questa è un po' la somma della scienza delle comete che gli umani hanno fatto in questi ultimi secoli, se volete, in questi ultimi decenni. Beh, da dove vengono le comete? Lo sappiamo tutti, lo sapete anche voi. Abbiamo due serbatoi, un serbatoio che è sul piano dei pianeti, che si chiama la fascia di Kuiper, e un altro serbatoio più grande, molto più lontano, che si chiama la nube di Oort. Beh, è chiaro che le comete della nube di Oort, trovandosi a qualcosa come 50.000 unità astronomiche dalla Terra, sono comete molto fredde, e molto, come dire, che mantengono molto se stesse nei miliardi e nei milioni di anni. Per cui, quando ci arrivasse una cometa della nube di Oort, dovremmo immaginare che sia molto ricca di roba gassosa. Perché? Perché se non è mai sgasata davanti al Sole, è evidente che ha un serbatoio di questi materiali gassosi molto molto grande. Ora, ricordiamoci anche una cosa, che il Sole non è fisso. Il Sole si muove in mezzo alle stelle della Via Lattea. E ovviamente ci sono dei momenti, milioni, centinaia di milioni di anni, in cui avvicina qualche stella. È inevitabile questa cosa. E quando una stella si avvicina al Sole, cos'è che tocca primariamente? Ma tocca la nube di Oort. E quindi una stella che si avvicina al Sole e si avvicina alla sua nube di Oort, perturbando questa nube di Oort, può far schizzare comete da lassù o verso il Sole all'interno o anche verso l'esterno. Quindi il meccanismo che noi immaginiamo per comete che ci arrivano da chissà dove è un meccanismo di questo tipo. E se quelle comete ci arrivano da un'altra stella, è evidente che sono di quella nube di Oort. Quindi è evidente, diciamo, secondo quello che possiamo immaginare, che saranno comete molto differenti da quelle che conosciamo noi. Perché? Perché quelle che conosciamo noi passano davanti al Sole, si sgasano, si modificano, mentre invece una cometa di una nube lontana, che ogni stella dovrebbe avere, dovrebbe essere una cometa particolarmente naturale, particolarmente originaria. Detto questo, vedete, siamo più o meno in un momento fatidico. Perché? Perché in quel 2017 nessuno aveva mai visto nulla che provenisse dall'esterno. Però questo signore che lavora alle Hawaii, una serie di telescopi che si chiamano PASTAR, questo signore individua casualmente un puntolino piccolo, quasi invisibile, anche perché piccolo l'oggetto, che una volta determinata l'orbita stupisce non poco. La prima cosa che stupisce è che ha una variazione di luminosità enorme, come se fosse molto lungo e molto molto stretto. Immaginate un grissino, ecco. Nel contempo la sua luminosità è molto piccola e quindi anche l'oggetto deve essere molto piccolo. Qual è il problema? Il problema è che ha un nome chiaramente impronunciabile, Oumuamua. Il problema qual è? È che quando lo si scopre, lui ha già passato il perihelio e quindi quelle cose che la vicinanza al Sole gli potrebbe produrre non le conosce nessuno, lo si scopre quando se ne sta già andando via. E a questo punto è già un corpo quasi morto, però la definizione dell'orbita stupisce perché? Perché per la prima volta l'orbita, naturalmente non si fa una misura, se ne fanno decine, centinaia e poi si ricostruisce. L'orbita è un'orbita la cui eccentricità, cioè la forma, è superiore a 1. E voi mi insegnate che quando l'eccentricità è sotto 1, quell'oggetto ruota attorno al Sole. Se è sopra 1, quell'oggetto non viene catturato dal Sole. Quindi è il primo oggetto che l'umanità ha visto che viene dall'esterno. Nessuno sa da dove viene, ma viene dall'esterno. È un'orbita abbastanza strana, tra l'altro inclinata di più di 100 gradi, però è un'orbita che sicuramente porta questo oggetto da lontanissimo a lontanissimo. Si è tentato in qualche modo di osservarlo con i più grossi telescopi, ma non si è cavato praticamente nulla. E quando non si cava nulla, voi ve ne rendete conto, qualcuno comincia a favoleggiare. Quella è un'astronave aliena che ci ha raggiunto. È chiaro che se tu dici questo, tutti i media ti assalgono. Se invece dici che è una cosa interessantissima, scientificamente da studiare, non gliene frega nessuno. Questo è il solito discorso. Però a questo punto siamo nel 2019, in agosto, e succede un'altra cosa. Questo astrofilo russo è anche un tecnico di laboratorio, però a casa si costruisce dei telescopi, è molto bravo. Il 30 agosto del 2019 è la sua notte fatidica. Perché? Perché con quel telescopio da 60 centimetri autocostruito scopre, vedete, un secondo oggetto che ha un'orbita al di fuori del sistema solare. Questo secondo oggetto, che naturalmente ha preso il nome dello scopritore Borisov, ha come diciamo, indicazione iniziale la sigla 2I. I vuol dire che non è solare, ma è intrasolare, se volete, o interstellare. È il secondo di questo tipo. Perché? Perché l'orbita di questo 2I Borisov è ancora un'orbita molto, molto eccentrica. La eccentricità è addirittura ulteriore, è superiore a 3. E quindi è ancora più eccentrico di prima, anche se il piano orbitale è un po' meno inclinato, sono circa 40 gradi, mentre invece prima era 122 gradi. Però su Borisov qual è la differenza rispetto a prima? Che là si scopre questa cometa, diciamo, prima del perihelio. E se la si scopre prima del perihelio c'è tempo per i grandi telescopi di andarci a dare un occhio abbastanza raffinato. E allora vi posso assicurare che telescopi di mezzo mondo fanno puntamenti verso questa cometa scoprendo delle cose decisamente interessanti. Intanto l'orbita è questa qui, vedete? Lei arriva, naturalmente il suo origo sui pianeti sta tranquillo, l'orbita arriva, passa al perielio, che è questo, e se ne va via. Se ne va via perché? Perché l'eccentricità è superiore a 3. Beh, a questo punto faccio vedere anche un confronto tra l'orbita di Borisov e l'orbita di Oumuamua, che non mi ricordo mai, non riesco mai a dirlo bene, ma sono due orbite, vedete, tutte e due extrasolari, ma completamente differenti. E questo ci fa già un'idea, proprio perché sono extrasolari che sono orbite casuali, differenti, non sono orbite uguali. Un po' come se venissero da posizioni completamente, diciamo così, indefinite l'una con l'altra. Beh, però Borisov è una cometa. E è una cometa perché? Perché emette del materiale quando è vicino al perielio. Queste sono le prime immagini fatte da un grosso telescopio, quello, uno dei telescopi che si trova alla Palma, e poi il 10 metri di La Palma, il più grande telescopio che c'è al mondo, per la prima volta fa spettri, e la gente rimane un po' male, perché vedete, nello spettro non si vede praticamente nulla, non si vede nessuna riga da nessuna parte, però si vede una cosa importante, si vede che andando avanti dal blu verso il rosso, la emissione nel rosso aumenta, mentre invece l'emissione nel blu è praticamente assente. Questo cosa vuol dire? Quando dico emissione vuol dire la luce del sole che colpisce e torna indietro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la superficie di questo oggetto è una superficie molto rossa, e se è una superficie molto rossa vuol dire che è una superficie molto vecchia, è una superficie che evidentemente, a parte che è viaggiato nello spazio per tantissimo tempo, ma è una superficie che ha subito tantissima radiazione cosmica durante il suo trasferimento da quella stella che non sappiamo qual è fino a noi. Quindi è comunque una cosa molto rossa e molto vecchia. Beh, la dimostrazione chiara che è una cometa è l'emissione di CN, di cianogeno. Vedete, questo è William Hersh, questi due piccoli oggetti sono io e mia figlia, vedete, il William Hersh è un 4 metri degli inglesi, bellissimo telescopio, però il William Hersh scopre il CN, vede il CN e indipendentemente dall'emissione di materiale, il CN dice che quella è una cometa. Quindi da questo punto di vista diciamo che non c'è nessuna differenza rispetto alle comete solari. Poi naturalmente, siccome è un oggetto ultra interessante, ecco che il telescopio spaziale Hubble comincia a fare gli suoi show. La cometa è questa, vedete, bellissima, con tantissime emissioni, ma sono gli spettri compositivi che ci devono dire qualcosa. E allora, cosa fa un esperto di comete? Riprende, questo è Hubble, riprende le varie comete, guardate che meraviglia questo avvicinamento prospettico con la galassia. Qui invece non c'è la Terra, cioè non è un avvicinamento prospettico, è semplicemente un paragone tra cometa e Terra dimensionalmente. Però siamo al perielio. Siamo al perielio e la Borisov ci passa a 2 unità astronomiche, che non sono proprio poche, 2 unità astronomiche, sono 300 milioni di chilometri. Ecco, a questo punto la cometa è attiva al massimo e tutti si scatenano per dargli un occhio, per vedere che emissioni ci sono. C'è acqua, sì, certo che c'è acqua. Swift, che è un satellite, misura in ultravioletto l'OH, e i conti li ho fatti io senza complicarvi la vita, ma viene fuori al perielio 30 kg al secondo di acqua, 30 litri al secondo di acqua, che né poco né tanto, ma in realtà non è tantissimo, ma ce n'è di acqua, le comete emettono acqua. Ma c'è qualcos'altro di importante, perché siamo su ALMA. ALMA è il radiointerferometro di Chainantor in Cile. ALMA riesce a catturare l'ossido di carbonio, il CO, e riesce a calcolare anche il CN. E qui viene fuori una cosa molto particolare. Il CO è molto abbondante, l'ossido di carbonio è uno dei gas cometari classici, è molto abbondante, il rapporto con l'acido cianidrico è normale, ma il rapporto con l'acqua no. Perché vedete, Mentre il rapporto tra ossido di carbonio e acqua nelle comete normali è, diciamo, attorno a 1, il rapporto dell'ossido di carbonio con l'acqua di questa cometa, io ho scritto maggiore di 35, ma in realtà potremmo dire che è attorno a 50-60, che è una cosa incredibile. Cioè, non conosciamo comete con una quantità di ossido di carbonio così abbondante. E questo ci fa immaginare proprio quello che vi accennavo prima, cioè che questa cometa si è staccata da una nube di Oort indenne nella notte dei tempi. Beh, tenete presente questo discorso del rapporto tra gas molto volatile e acqua, perché lo faremo anche fra poco per la cometa recente. Siamo al perihelio, qui siamo a Las Campanas. Questa casupola ci ho dormito una notte, sapete, perché è il telescopio dei polacchi che studiano microlenti, però loro dalla Scampanas puntano alla Borisov e scoprono in marzo che ci sono degli anomali, almeno tre anomali, aumenti di temperatura, di luminosità, anomali, anomali, e mandano questa circolare in giro per il mondo e soprattutto dicono, andiamo a vedere cosa sta succedendo, perché insomma la cometa è passata a 300 milioni di chilometri dal Sole, è abbastanza lontana. Ma cosa fa il telescopio spaziale Hubble? Segue la cometa, la segue. A un certo punto, proprio in corrispondenza del marzo, quando ci furono degli outburst, il telescopio spaziale Hubble dice che la cometa si spezza in due. La Borisov non c'è più, si è spezzata in due, nonostante che sia passata lontana dal Sole. E questo ci fa molto ragionare, nel senso che perché è successo? Perché una cometa nostra, che passa due unità astronomiche da Sole, non può rompersi e questa si è rotta? Io dico, si è rotta perché è talmente ricca di ossido di carbonio, talmente ricca di gas, che questo gas riscaldato dal Sole non è riuscito a essere contenuto nella massa della cometa. La cometa si è rotta, non l'avremo più, e questa cometa rotta ci dice che ulteriormente comete di questo tipo hanno comportamenti anomali dal nostro punto di vista. Siamo pronti a questo punto per 3I Atlas. Atlas che cos'è? Atlas è una bellissima, diciamo così, serie di telescopi, ce ne sono in quattro siti al mondo, due alle Hawaii, uno in Cile e uno in Sudafrica. Sono telescopi da mezzo metro, non grandissimi, ma bellissimi, che si occupano di asteroidi pericolosi. Ne hanno scoperti tantissimi, vedete, e hanno scoperto anche molte comete, hanno scoperto addirittura decine di migliaia di supernove. Lavorano 24 ore su 24 in tutti gli emisferi. Bene, la cometa più importante dal punto di vista interstellare è proprio scoperta da questi, è stata scoperta da uno di questi, questo è lo scopritore, vedete, è a Hawaii, in realtà non a Mauna Loa ma a Maui, l'isola che sta un po' a est della grande Hawaii, e scopre questa cosa piccolissima, è il primo di luglio del 2025, quindi pochissimi mesi fa, scopre questo oggetto che si muove in mezzo a un mare di stelle perché non è lontano dalla Via Lattea. Bene, la palla passa immediatamente al Cile e l'oggetto, lo vedete, è quello che sta, vedete questo qua, è quello che sta muovendo in mezzo alle stelle. È ancora molto debole perché scoperto all'inizio di luglio, c'è la gran fortuna che va al perihelio alla fine di ottobre. Quindi c'è tantissimo tempo per studiare e per capire, e sicuramente delle tre, questo è l'oggetto cometario interstellare più interessante e conosciuto che si abbia, di cui si abbia notizie. Ecco, si calcola l'orbita. E subito c'è una sorpresa inimmaginabile. Guardate l'eccentricità, 6. L'eccentricità di 6 è una cosa che non ha mai visto nessuno. È un'orbita larghissima, adesso chiaramente non ve lo sto qui a disegnare, che viene da chissà dove va, chissà dove, però è l'orbita più eccentrica che sia mai stata vista. Anche l'inclinazione è notevolissima, 275 gradi, quindi cosa significa 275 gradi? Significa che se fosse 175, scusate, se fosse 180 sarebbe esattamente sul piano, ma con orbita retrograda. Essendo 175 è a 5 gradi dal piano con orbita retrograda, e l'orbita retrograda vuol dire orbita contraria a quella dei pianeti, però sono tutte caratteristiche particolarmente interessanti, particolarmente bizzarre se volete. Perché è interessante l'orbita retrograda? Perché vedete, la Terra buonina sta qua, però la Atlas alla fine di ottobre passa vicino a Marte, e poi, vedete, verso novembre passa dalle parti di Giove. A questo punto la gente alza le antenne. E se la Terra è di là dal Sole, la vediamo male nel momento in cui passa vicino al Sole, cioè passa al periodo, e cosa possiamo fare? Possiamo chiedere a chi è in questo momento attorno a Marte, o chi in questo momento attorno a Giove, o sta andando verso Giove, di darci un aiuto. E questo aiuto viene dato, e come? Ancora una volta, queste sono le orbite messe in paragone, ancora una volta è un'orbita completamente differente dalle altre due, a dimostrazione che la casualità degli arrivi ci dice che sono comete interstellari. Però a questo punto possiamo già cercare di capire quale può essere la provenienza, da dove vengono. Chiaramente la stella nome e cognome mai e poi mai, ma da dove possono venire? C'è uno studio che è stato fatto di recente, che si basa sulle caratteristiche orbitali, in particolare immaginando che siano tutte interstellari, in particolare sull'inclinazione dell'orbita. Allora cosa succede? È evidente che una cometa che ha un'inclinazione abbastanza bassa, 45 gradi, sta molto sul piano della Via Lattea, mentre invece le comete come la Borisov o anche come la Atlas, che ha un'inclinazione di 175 gradi, devono stare su un piano leggermente differente. La verità è che se guardassimo la Via Lattea, possiamo farla se non con uno schema, se guardassimo la Via Lattea di profilo, piano, è un piano non molto sottile, c'è una parte un po' più alta e una parte un po' più sottile al centro. La parte un po' più alta, facciamo una stima, da 5 a 10 mila anni luce, sembra tanto, ma in realtà è molto poco. La parte invece più sottile è almeno di un decimo più sottile, facciamo 500 mila anni luce. Bene, la parte più meno sottile è una parte di comete abbastanza vecchie, la parte invece sottile è una parte di comete abbastanza giovani. Beh, la provenienza, diciamo, di due di queste comete è proprio nella parte sottile, la parte più sottile. E questo cosa significa? Significa che pur non sapendo da dove vengono, si può fare dei conti, sono tutte stime, di quanto percorso hanno fatto queste benedette comete per arrivare fino a noi. Succede che i conti dicono, tutto dimostrare naturalmente, che Atlas è quella più vecchia, cioè potrebbe aver fatto qualcosa come 7 miliardi di anni prima di arrivarci, 7 miliardi di anni in mezzo alle stelle prima di arrivare a noi, mentre invece le altre due, Borisov e quella che mi è complicato pronunciare, hanno una età di passaggio tra 1 e 2 miliardi di anni, però Atlas con 7 miliardi di anni deve averne subite veramente di tutti i colori, cioè una cometa che la radiazione cosmica deve avere martellato e bastonato in ogni modo. E adesso andiamo a vedere questa cosa. Intanto anche qui inizialmente nessuno era convinto che fosse una cometa, però qui siamo, vedete, al Gemini Sud. Il Gemini Sud si trova su Cerro Pachón, un telescopio da 8 metri nell'emisfero meridionale in Cile, e Nelle prime immagini, vedete, fatte, qui siamo più o meno un mese dopo la scoperta, non di più, e cominciano a mostrare che la cometa si muove, cioè che il Sole comincia a fare qualcosa dietro la cometa. Beh, ricorderete che il periodo di rotazione di Oumuamua, era di 5 ore, molto, molto veloce. Ecco, si è tentato anche di fare dall'oscillazione della luce una specie di rotazione anche in questo caso qua. Le cose sono molto più difficili perché? Sono molto più difficili perché mentre in là c'erano variazioni di 1 o 2 magnitudini, quindi era facile fare la curva, qui le variazioni sono minimali, 1, 0, 2, fatte da tanti osservatori, c'è sempre molta incertezza. Questo cosa significa? Significa che molto probabilmente il nucleo di questa cometa non è molto allungato, è una cometa abbastanza, diciamo di dire, tonda. Ecco, questa è l'unica cosa che possiamo dire. Per quanto riguarda le dimensioni non possiamo dire ancora nulla, possiamo semplicemente affermare che ancora una volta la geometria di queste comete non è mai uguale. Quello sopra è un grissino e questo è un'arancia, ecco, lasciatemi dire. A questo punto siamo al Gemini Nord, la cometa comincia effettivamente a diventare qualcosa di molto molto appetitoso. Appetitoso cosa vuol dire? Vuol dire che questi materiali che vengono emessi sono materiali su cui si può cominciare a fare spettrografia, lo si può fare con vari filtri. E quello che si osserva, vedete, è che quando cambia il filtro cambia anche l'emissione. E quando il filtro va verso l'infrarosso, l'emissione è sulla polvere. Quando il filtro invece va sul viola, l'emissione è sulle parti gassose. Però quello che conta è capire di cosa questa cometa si sta liberando. Sul bello, però, della cosa, la cometa cosa fa? Passa al perihelio. E siccome la Terra sta dall'altra parte, al perihelio proprio nel momento in cui sarebbe più bella da osservare, ma la Terra non la può osservare. Questo è SOHO che copre il Sole, questo è il percorso della cometa e in questo momento, a questo punto, la gente si chiede cosa facciamo? Fortunatamente, attorno al Sole, lo sapete meglio di me, c'è una certa quantità di sonde solari che studiano il Sole. A questo punto, cosa fa la NASA? Chiede alle sue sonde di oscultare con molto dettaglio la cometa, man mano che la cometa passa vicino al Sole, perché questo è un momento molto importante, raggiunge sicuramente la massima luminosità. Guardate, vedete, queste sono le immagini della cometa fatte da lassù, dalle sonde solari, non sono solamente queste, ma è semplicemente per farvi notare quando hanno cominciato a lavorare, vedete, qui siamo in ottobre, ricordatevi che il perihelio, forse l'ho detto prima, è alla fine di ottobre, per cui siamo vicini al perihelio, e la luminosità è accuratissimamente osservata. E cosa si vede? Si vede che questa cometa che è partita da magnitudine 18, che è arrivata da quelle parti a magnitudine 11, shifta di 2 magnitudini, cioè evidentemente il Sole la sta, come dire, disturbando tantissimo, shifta di 2 magnitudini in pochissimi giorni e poi scende molto velocemente. Ecco, queste 2 magnitudini sono una cosa rarissima per una cometa normale. Ma dobbiamo chiederci, questo enorme aumento di luminosità è dovuto a che cosa? Evidentemente alla struttura interna della cometa, evidentemente a qualcosa di cui la cometa è intrinsecamente ricca. A questo punto quello che conta è andare a vedere la ricchezza di questa cometa, in cosa consiste. Siamo, ve lo ricordate, con il percorso, siamo attorno all'inizio di ottobre dalle parti di Marte e poi un mese dopo siamo dalle parti di Giove. Questo è il perihelio. Allora, cosa fa la NASA? La NASA ha almeno 10 navicelle attorno a Marte anche i giapponesi, scusate, i cinesi ne hanno una. A questo punto, questa è una cosa che non è mai successa. A questo punto, attorno a Marte, gli orbiter cosa fanno? Si occupano non di Marte, ma della cometa. Allora guardate, questa è una cosa bellissima perché Maven, che poi pensate un po' che sfortuna, ha fatto questo lavoro bellissimo e poi si è rotta. Ma non perché ha fatto questo lavoro, casualmente si è rotta. Maven studia l'atmosfera marziana da 10 anni, ci fa questa immagine in luce di idrogeno, ci mostra come da quella cometa c'è tantissimo idrogeno atomico che si sta allontanando, vedete, le dimensioni sono enormi, a 100.000 chilometri. Cosa vuol dire? Vuol dire che evidentemente al perihelio si libera dell'acqua che viene falciata dalla radiazione solare e l'acqua che si spacca libera evidentemente idrogeno. E questa è un'immagine che sarebbe impossibile da fare a terra. E poi vedete Global Surveyor che ci mostra la luminosità al massimo con diciamo così, con l'aiuto della sua camera ad altissima risoluzione, pensate che per fare queste immagini che sembrano banali, proprio banali non sono, perché immaginate, io ho una macchina, una camera che è tarata per l'alta luminosità di Marte. Qui invece la cometa è molto debole alla fine della fiera e allora si è escogitato un sistema, lo si è proprio infilzato nel computer per chiedere a questa camera altissima di efficienza di fare pose di un millesimo, un 5 millesimo di secondo per avere la possibilità di inquadrare in maniera non sovraesposta la cometa. Funziona, hanno fatto così anche i cinesi che sono ottimi a copiare oltre che ottimi a fare, ci mancherebbe, e tutte queste informazioni hanno permesso di completare la curva di luce al perihelio. E poi c'è, vedete, Joyce che sta andando verso Giove, sta andando verso Giove, soprattutto verso alcune lune di Giove, in particolare Europa e Ganimede, però cosa succede? Succede che siamo circa in questa posizione, Joyce non è ancora arrivata verso Giove, ci arriverà tra qualche anno, ma inquadra benissimo la cometa a 60 milioni di chilometri. È un'immagine fantastica questa, perché è una delle immagini migliori che abbiamo, in cui si vede che la coda di gas e la coda di polvere sono splittate come se fosse un ventaglio. Joyce ha delle camere formidabili. Queste immagini non sono fatte dalle camere formidabili, sono fatte dalle camere di inseguimento, quelle che servono per seguire le stelle. E voi direte, allora succede questo, che Joyce, la camera ad altissima risoluzione, l'ha puntata sull'Atlas, ma essendo dietro il Sole non è ancora riuscita a mandarci le immagini, che arriveranno alla fine di questo mese. Ci aspettiamo, puntando con la camera di Joyce, di vedere qualcosa di veramente mirabolante. Sicuramente saranno queste le immagini, dal punto di vista scientifico, migliori in assoluto, perché oltre che la camera hanno acceso anche tutti gli spettrometri di bordo, come se fosse, diciamo così, una missione spaziale in atto. Ecco, questo è quanto si è riusciti a fare con quanto a terra non era possibile fare. I primi spettri, neanche a farlo apposta, assomigliano tantissimo allo spettro della Borisov. Perché vedete, ormai l'avete capita, questa è la lunghezza d'onda, qui siamo sul blu e qui siamo sul rosso. La riflettività è maggiore sul rosso, è quasi insignificante sul blu, il che vuol dire che anche la Atlas 3i è una cometa molto molto arrossata. Quindi è una cometa molto molto modificata dall'ambiente spaziale. Ricordatevi che ha fatto un viaggetto di qualcosa come 7 miliardi di chilometri. Quindi diciamo che questo oggetto è nato prima che nascessimo noi come sistema solare. Il Sole non c'era ancora, ma questa stava già viaggiando verso di noi. Pensate un po' com'è bizzarra la natura. Però la vediamo che è rossa, ma non è che vediamo una composizione particolare. A noi interessa la composizione, ci interessa la composizione. E allora qual è il miglior strumento in assoluto che abbiamo a disposizione? È il telescopio James Webb, che nella Lagrange 2 a 1,5 milioni di chilometri di distanza ha puntato magnificamente la Atlas con tanti filtri. Questo è un filtro per la polvere, questo è un filtro per l'anidride carbonica, questo è un filtro per l'acqua, questo è un filtro per l'ossido di carbonio. Fate mente locale, l'anidride carbonica dà un risultato che è molto superiore all'acqua. Ma come? Una cometa? Le comete hanno tanta acqua e poca anidride carbonica. Qui cosa sta succedendo? Beh, queste immagini sono già intuitive, ma James Webb ci fa gli spettri migliori in assoluto, in cui l'acqua, sì, ce n'è mai pochissima, ma guardate l'anidride carbonica. È pazzescamente abbondante. E anche l'ossido di carbonio è abbondante, ma è pazzescamente abbondante. Non c'è nessun riscontro di comete solari così ricche di anidride carbonica. Questa è una cosa stupefacente. È una cosa ben codificata anche da altri tipi di spettri. Tanto per darvi due numeri, io qui li ho fatti io i conti, quindi prendeteli per buoni se volete. Ecco, vedete, l'ho dato come peso perché a me piace di più il peso piuttosto che il numero di molecole. Però vedete, più di 100 kg di anidride carbonica al secondo esce, di acqua invece ne esce meno di 10. E poi naturalmente l'ossido di carbonio e poi naturalmente qualche gas sulfuro, eccetera. Però il conto non si può fare sui pesi, perché siccome l'anidride carbonica pesa 44 e l'acqua pesa 18, è chiaro che facendolo sui pesi c'è uno sbilanciamento. Devi fare sul numero di molecole, sul numero di molecole di anidride carbonica e sul numero di molecole di acqua. Bene, il rapporto tra il numero di molecole di anidride carbonica e il numero di molecole di acqua nelle comete normali è di circa 0,305. Nella Atlas 3i è di 8. Cioè l'anidride carbonica ha un numero di molecole che vengono emesse che è 8 volte quello dell'acqua. E d'altra parte, vedete, tanto per fare una spiegazione a torta, questo è quanto succede nelle comete normali. Quando dico normali dico solari, la maggior parte è acqua e poi c'è un po' di anidride carbonica. Qui invece si inverte, c'è la maggior parte di anidride carbonica e poi c'è un po' di acqua. Vatte alla pesca perché? Questo è un problema che dimostra come questa cometa non abbia nulla, ma veramente nulla di imparentato con noi solari. Il cianogeno, il CN, ci ha messo parecchio a essere individuato. Vedete, alla fine il cianogeno viene fuori pian pianino, da una quantità molto piccola poi aumenta, ma non sono mai chili, sono semplicemente decine di grammi. Però il cianogeno, come vi accennavo anche prima, se non ci fosse non sarebbe una cometa, perché il cianogeno è un po' l'impronta digitale delle comete. E questo è una delle prime, diciamo così, indagini dove il cianogeno pian pianino comincia e poi perché aumenta? Aumenta perché la cometa va verso il perigeo del 29 di ottobre. E qui vedete un altro modo per vedere il cianogeno. Questa volta siamo sulle Hawaii con il James, James Maxwell radiotelescopio, che si becca il cianogeno a una lunghezza d'onda di circa 1,3 mm e anche qui, essendoci stato un avvicinamento ulteriore al perigeo, la quantità di questo gas velenosissimo ma tipico delle comete è decisamente in crescita. A un certo punto andiamo a Paranal con l'X-Shooter, che c'è sul terzo dei telescopi da 8,50 m, da lì con un lavoro molto molto raffinato si vede che ci sono a un certo punto siamo a circa 3 unità astronomiche da Sole, sono tantissime righe del nickel come metallo. C'è anche un po' di cianogeno, ma soprattutto righe del nickel che tendono a intensificarsi man mano che passa il tempo e quindi si avvicina al perigeo. Voi direte, beh, i grandiniche cosa vuol dire? Normalmente le comete, qualche volta le grandiniche ce l'hanno. Solo che quando le comete nostre, le comete solari, hanno le righe del nickel, hanno anche le righe del ferro. E qui invece le righe del ferro non ci sono. Sono praticamente assenti in questi primi spettri. Questo è quello più o meno è stato fatto a Paranal. Tu punti il shooter e insomma si vedono tutte queste righe, solo nickel. La cosa è strana perché è stata fatta la stessa cosa su Borisov e vedete si vedono le righe del nickel, ma si vedono anche le righe del ferro. Percepite la differenza dei colori tra le due. E c'è un rapporto dell'uno con l'altro che è un rapporto abbastanza, quasi si va uno a uno al perielio. Il ferro dove è finito? Si sono chiesti gli scienziati di Atlas 3i. Il ferro dove è finito? Il ferro, guardate, non è finito male. Perché? Perché il ferro è comparso, vedete, quando la cometa ha cominciato a avvicinarsi al perielio, attorno a 2 unità astronomiche. Prima di ferro praticamente non ce n'era. Se voi guardate in funzione dell'avvicinamento al perielio la quantità di ferro e di nickel, noterete che di nickel ce n'è sempre. Di ferro, invece, comincia ad essercene quando siamo vicini al perielio. Per farvi capire cosa vuol dire questo 22-23, questa è una scala logaritmica, per cui nella vostra mente, se volete tramutarlo in numero, 22 vuol dire 10 elevato alla 22, 23 vuol dire 10 elevato alla 23 come numero di molecole al secondo. Allora vedete, a un certo punto il ferro si fa vivo e aumenta progressivamente fino a essere più o meno corrispondente al nickel quando si è vicini al perielio. Ecco, questa nel caso della Borisov non era successo, ma c'è anche da dire che, a parte l'anomalia del perché questo non c'è e del perché questo c'è, è la quantità in assoluto di questi metalli è almeno 10 volte quello che si riscontra nelle comete solari. E anche qui vorremmo capire perché. E per capire perché, ho cercato di sintetizzare sotto e così vi spiego a voce. Ve la ricordate la enorme quantità di anidride carbonica? Allora, pigliate questa cometa, viaggiamo con questa cometa per 7 miliardi di anni nello spazio interplanetario. Cosa succede all'anidride carbonica? Succede che viene bastonata dalla radiazione cosmica, reagisce con l'acqua e si tramuta in ossido di carbonio, che ce n'è tanto. L'ossido di carbonio, sempre per mezzo della radiazione cosmica, si attacca al nickel, fa un composto che si chiama tetracarbonickel, e questo tetracarbonickel è una cosa molto molto volatile, mentre il nickel, che è un metallo, è duro da far vaporizzare, il nickel tetracarbonile è molto più morbido da far vaporizzare. Voi direte, ma il ferro non fa questa cosa? Certo che lo fa, solo che anche il ferro tetracarbonile si forma, ma è molto meno volatile. E allora, man mano che la cometa si avvicina al nostro Sole, quello che è più volatile, che è il nickel tetracarbonile, lo vedi subito. Mentre invece devi scaldare molto per poter vedere finalmente il ferro lo puoi vedere evaporato anche qui sotto forma di ferro tetracarbonile. E a questo punto però uno potrebbe dire, ma diavolo, tutta questa cosa potrà stare anche in piedi, ma come mai c'è così poca acqua? Vi accennavo che l'anidride carbonica, reagendo con l'acqua, si tramuta in ossido di carbonio, e quindi questa reattività dell'anidride carbonica a ossido di carbonio già dà una bastonata all'acqua. Poi però i 7 miliardi di, come dire, di viaggio nello spazio interstellare, cosa producono? Producono una crosta tremendamente solida, una crosta che probabilmente è talmente solida da non lasciare scappare quell'acqua che in qualche modo deve essere intruppata all'interno. L'acqua probabilmente c'è, ma neanche riscaldando il periglio, la massa intera riesce a sgasare tutta quest'acqua. Probabilmente è l'anzianità di questa cometa a renderla così bizzarra, almeno ai nostri occhi, perché naturalmente avendo solamente due esemplari non possiamo fare dei ragionamenti completi. Non vi ho detto ancora una cosa, che alla fine della fiera si vede il CN, la cometa però è sempre sul grigio giallo, ci si chiede, ma qui manca qualcosa in questa cometa. Nelle comete perché la colorazione è tendenzialmente azzurra? Perché ci sono dei picchi di carbonio C2 e carbonio C3, si chiamano bande di Swam. Beh, quando la cometa si è avvicinata abbastanza al periglio, le bande di Swam finalmente sono state evidenziate e nello stesso momento la cometa è diventata azzurra. La cometa è diventata azzurra, di un bellissimo azzurro, tanto più azzurro quanto più si andava verso il perihelio. La cometa passa molto prossima al perihelio, siamo qui, vedete, in novembre, si è attivata, le immagini da Terra cominciano ad essere riprese e succede qualcosa di strano. Perché vedete, spero che si riesca a vedere, ma vi racconto, c'è una coda antisolare, ma c'è anche qualcosa davanti. Ora, il sole sta, immaginate che il sole stia qua, la cosa deve essere qua, e invece c'è anche qualcosa davanti. Qui è schematizzato, sono due o tre getti davanti, come? Sembra una cosa impossibile. Cosa sta succedendo a questa cometa? Cosa sta succedendo? Vedete, queste sono due immagini fatte più o meno in novembre, ma una con una posa monocromatica e l'altra con una posa policromatica. Se guardate bene qua, è come se ci fosse un piccolo naso che punta fuori, un piccolo naso, e qui una cosa bellissima, stavolta il comportamento della coda è tipico solare, perché? Perché in questo periodo qua, siamo a fine di novembre, il sole era molto turbolento, e voi sapete che quando il sole emette molte particelle, le code delle comete ne risentono, e questa è una coda di una cometa, con dei gas che sono classici ormai, che vengono completamente come dire, movimentati proprio dalla radiazione solare. Però quello che importa maggiormente è quello che ha fatto il telescopio spaziale Hubble, perché Hubble, più o meno molto vicino al perihelio, fa delle immagini spettacolari, vedete, bellissime, ci dà un'idea molto buona delle dimensioni del nucleo. Non illudetevi che questo sia il nucleo. Questo è solo per darvi l'idea di cosa potrebbe essere. Questo è il nucleo della cometa Tempel 1 di circa 5 km, abbastanza tondo. Non lo vediamo il nucleo, ma da quello che ci dice il telescopio spaziale Hubble, il nucleo potrebbe essere molto simile a questo qua. Un nucleo con una forma non molto allungata. Vi ricorderete che il periodo di rotazione è di 16,1-16,2 ore, se mai potessimo avvicinarci avremmo probabilmente una cosa di questo tipo. Ecco, è molto importante che Hubble ci abbia dato veramente una stima delle dimensioni. È una cometa che non è né piccola né grande, facciamo da 1 a 5 chilometri come dimensione maggiore. Però le stesse immagini che avete visto prima, cioè queste, sono state elaborate da Federico Manzini, che penso conosciate benissimo, e c'è questa circolare che è importantissima del 23 di dicembre, in cui sono le stesse immagini elaborate, in cui si vede la coda e poi si vede sul davanti, vedete, almeno tre coppie di getti, cioè la cometa ha una coda normale e ha quelle che noi potremmo chiamare anticode. A questo punto vi posso assicurare che in giro per il mondo sono andate favole di tutti i tipi. A non è una cometa vera, A sono i getti di un'astronave, insomma, siamo sempre qua, sono delle particelle più grosse che, essendo molto pesanti, non riescono ad andare dall'altra parte perché il Sole non ce la fa. È tutto falso. È tutto falso perché, lo raccontiamo assieme, qui, tanto per farvi vedere, guardate qui, se il Sole lo metto qua, non è qua, l'ho messo io qua, se il Sole lo metto qua, questo oggetto non ci deve essere. Questa è quella che noi chiamiamo anticoda, la coda vera è questa. Che cos'è sta roba? Perché c'è? La ragione, attenzione, è questa qua. Ve la ricordate l'orbita con eccentricità 6? Beh, l'orbita con eccentricità 6, siccome l'inclinazione è a 175 gradi, praticamente a 180 fa 5 gradi. Però tocca il piano dell'orbita della Terra più o meno in questa posizione qua. E siccome tocca il piano dell'orbita della Terra, noi che siamo là che guardiamo, per noi la cometa è praticamente sul piano. La cometa è praticamente sul piano dell'orbita della Terra. E una cometa che sta sul piano, il Sole sta qua, la cometa sta qua, siccome la coda è un ventaglio, noi la vediamo con il ventaglio allargato anche prospetticamente sul davanti. Non c'è nulla verso il Sole, è la stessa coda che per ragioni prospettiche noi vediamo sul davanti. Le anticode sono ben note nelle comete. Guardate, vi faccio vedere questa che è un'immagine di Elbop. Vedete, Elbop stava andandosene via, il piano dell'orbita della cometa coincideva casualmente con quella della Terra, anticoda. E poi guardate la Tsushishan Atlas, guardate che anticoda. Perché è un'anticoda? Perché è un grande ventaglio che io vedo di profilo, essendo il piano mio della Terra sullo stesso piano della cometa. Quindi non c'è nulla di strano, è tutto normale, anzi sarebbe strano in contrario da un certo punto di vista. E la cometa se ne sta andando, è chiaro che non la vedremo mai più, perché l'orbita che ha è un'orbita di miliardi di anni e tutto quello che vi ho detto questa sera è semplicemente una sintesi molto raggrinzita delle informazioni che abbiamo, perché stanno uscendo veramente una valanga di articoli. Però, come vi accennavo anche prima, praticamente abbiamo tre oggetti che sono non solari, e possiamo da tre oggetti ricavare delle informazioni assolute, ma certamente no. Avremmo bisogno, avremmo veramente bisogno di tanti di questi oggetti, solo che voi mi direte, uno nel 2017, uno nel 2019, uno nel 2025, dove aspettiamo 1000 anni? La risposta è no. La risposta è no, perché? Perché, come sapete, forse sapete, su Cerro Pachón, là in fondo c'è il Gemini Sud, quello che abbiamo visto prima, c'è il nuovo telescopio, il Vera Rubin, che è un autentico gioiello della tecnologia, che ogni notte fa per tre volte tutto il cielo. Ogni notte fa per tre volte tutto il cielo. Ha cominciato a lavorare lo scorso aprile-maggio. Bene, ha lavorato per circa una settimana con immagini che forse avete visto, però tanto per darvi l'idea, pensate, in quelle immagini fatte in una settimana, dal momento che sono immagini ripetitive, cioè non è che in una notte viene fatto tutto il cielo e finita lì, no, in una notte viene fatto più volte tutto il cielo. Guardate un po', tutte queste righe che vedete sono asteroidi. In quelle poche immagini fatte sono stati scoperti decine e decine di asteroidi automaticamente, e quelli che sono indicati qua sono circa una ventina, sono asteroidi tra l'altro stranissimi. Perché? Perché sono asteroidi iperveloci. Quanto ruota un asteroide? Tendenzialmente deve ruotare in modo da non spappolarsi, e si pensa che il limite di rotazione massima sia 2-3 minuti, ecco, 2-3 minuti. Bene, questi asteroidi ipervelocissimi che ruotano al pelo del 1-2 minuti sono una ventina scoperti in una notte, pensate, da Vera Rubin al Cerro Pacione. Quindi la scienza cometaria fa tanta affidamento su questo telescopio, perché sarà lui a scoprire più di una cometa extrasolare, più di un oggetto extrasolare, e ne scoprirà tanti, e quando ne avrà scoperti a decine, allora potremo veramente completare il discorso facendo una scienza, questa volta di comete extrasolari, completa e con la S maiuscola. Ecco, avete capito qual è il punto e qual era l'importanza di questa chiacchierata. Noi ci rivedremo fra un mesetto e circa, vedete, per un'altra serata di quelle un po' fatidiche. Perché fatidiche? Perché sapete che sia la NASA sia il Giappone hanno portato a casa del materiale da asteroidi carboniosi. Ora, tu puoi fare tante cose da Terra, tante le puoi fare, ma quello che non puoi fare è rugar dentro del materiale. Se invece te lo porti a casa cambia tutto. Beh, sui materiali portati a casa sia dai giapponesi sia dagli americani, con Hayabusa 2 e Osiris Rex, sono state trovate delle molecole che mai nessuno, ma proprio nessuno, aveva mai immaginato di trovare. Quali sono queste molecole? Lo diciamo e poi lo racconteremo la prossima volta. Sono le basi molecolari della vita sulla Terra. Sono gli amminoacidi, ce ne sono tantissimi. Sono gli zuccheri, ce ne sono tantissimi. Sono le basi del DNA. Questa è una cosa stratosferica, perché siamo all'inizio del XXI secolo e cominciamo a capire che se siamo qua sulla Terra a parlare, i mattoni fondamentali nostri vengono dallo spazio. Certo, uno potrebbe dire, lo spazio chi li ha creati? Come si sono formati? Non importa, magari discuteremo anche questo, però quando cascono in un posto giusto, la Terra lo era 4 miliardi di anni fa, la vita in qualche modo si sviluppa. Ecco, non perdetevi, se siete interessati a questa cosa, la chiacchierata che faremo attorno al 12 di febbraio, e vi ringrazio.